and gentlemen, the Krishna Prema Show.
Le chiavi del paradiso. Bene cari amici, Hare Krishna a tutti, eccoci di nuovo insieme per un Krishna Prema Show. È passato un po' di tempo da quando ci siamo sentiti l'ultima volta, speriamo che tutto stia andando per il meglio. Che le coscienze siano sempre più alte, si librino nel cielo, librino, nella parola, oggi siamo veramente sofisticati nella ricerca del linguaggio. perché librarsi nel cielo vuol dire non avere i piedi per terra, e contrariamente a quanto sembra, a quanto dicono tutti, avere i piedi per terra sembra avere un significato, alcuni danno significato di essere stabili. In realtà, nella realtà della conoscenza, sappiamo invece che i piedi per terra possano crearci qualche problema. È come quando, immaginatevi di pestare un gigantesco chewing gum, la quale non riuscite più a staccarvi, e a voglia alzate il piede destro, però c'è il filo che rimane lì, non riuscite a sfarvi, così siete completamente attaccati a quella posizione e non riuscite a muovervi. I piedi per terra in quel senso significa proprio rimanere fermi nella realtà illusoria, che è la realtà che noi vogliamo invece evitare, perché l'illusione non è mai fonte di grandi, di buone abitudini. Anche perché poi la chiarezza è necessaria per vivere in maniera bilanciata, equilibrata, e quando siamo sotto l'influsso dell'illusione non c'è modo di essere chiari. Allora, come fare? Come fare? Il metodo migliore descritto da tutte le scritture è quello di cantare i santi nomi di Dio, di Krishna. Il Maha Mantra, lo ricordate? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. E in questo modo cominciamo a staccarci dal suolo, dalla forza di gravità, e cominciamo a vibrarsi nell'aria, l'aria che è senz'altro un elemento più leggero, più sottile, più pulito, anche se oggi purtroppo anche quella è inquinatissima. Allora, andiamo avanti. Eccoci qua. Libriamoci nell'aria, Tranquilli, belli, beati. E sapete, come quando in quei pomeriggi di estate... No, lascia pure aperto, grazie. E in quei pomeriggi d'estate troviamo rifugio sotto un albero, è bello, con tanta ombra, il sole che cerca di penetrare attraverso le fronde dell'albero, ma tu sei al riparo dalle foglie misericordiose di questo albero, che ti permette di vivere un momento di frescura, E così, quando sei in quel momento, magari se ci aggiungi anche così, questo nella visione un po' materiale direi, ma insomma, se ci aggiungi anche un bel succo di frutta, magari gelato, ecco, allora diventa ancora più bello, insomma. Poi se ci aggiungi, una buona poltrona, un posto dove sedersi comodo, dove ti puoi stendere, tutte le membra lunghe lì, proprio dalle braccia, le gambe tutte lunghe, al fresco di quest'albero, sorseggiandoti questo succo gelato di frutta, senza dubbio è ancora più bello. Ma dulcis viene in fundus, dulcis in fundus. È arrivata Nitya Tripta. Allora, dunque, se a proposito di questo ci sommi un bel libro che potrebbe essere senz'altro la Bhagavad Gita o lo Srimad Bhagavata o lo Chaitanya Charitamrita, allora diventa veramente fantastica questa esperienza. Quindi per tutti coloro che hanno la possibilità di crearsi una realtà di questo tipo, io vi consiglio di farlo, perché in effetti all'inizio conviene prendere le cose con un po' di calma. Quando si esce da un locale affollato, pieno di fumo, pieno di gente, pieno di confusione, si ha bisogno di un po' di tranquillità, un po' di calma. Poi dopo la calma, dopo che ci siamo rilassati, dopo che abbiamo ritrovato la nostra realtà, possiamo cominciare a lavorare, possiamo cominciare a agire, a essere di nuovo presenti nella realtà contemporanea. Allora, Nitya Tripta, Hare Krishna.
Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Rama.
Allora, Nitya Tripta è arrivata con un sacco di libri, piena di libri proprio, cioè libroni da tutte le parti, cioè l'enciclopedia puranica, 4 volumi del Chaitanya Charitamrita
in inglese,
4 li vedo in italiano. Insomma, ha delle intenzioni un po' particolari. Vediamo cosa ci vuoi raccontare oggi, Nitya Tripta.
I was finding some more references in the Chaitanya Charitamrita about Lord Shiva.
Ah, allora, siccome ovviamente non si poteva esaurire un argomento così interessante come la descrizione del signore Shiva, perché in effetti si parla qui di persone di alto livello spirituale, di coscienza, tra l'altro l'abbiamo detto anche l'altra volta, che il signore Shiva è considerato il Vaishnava più alto, cioè il devoto più devoto, quindi pensate. Quindi non abbiamo esaurito certo nelle trasmissioni precedenti tutte le informazioni, perché proprio del signore Shiva ci potrebbe parlare per anni, millenni, kalpa, no talpa, kalpa. E allora, giustamente però, è sempre bene parlare in accordo a quello che dicano le scritture che sarebbero gli shastra e i libri. E attraverso i libri basta fare una piccola ricerca, perché chi ha tutti i libri lo può fare, mi raccomando, procuratevi libri, studiateli, leggeteli, perché sono molto importanti. Questi libri hanno una potenzialità dentro di loro che è veramente immensa. Se ognuno di noi si mettesse a studiare almeno, leggere un'ora al giorno, mezz'ora al giorno, voi che siete impegnati, avete affari, viaggiate tutto il mondo, siete impegnati nella famiglia, eccetera, eccetera, però se trovaste almeno mezz'ora al giorno per leggere qualche pagina di questi libri, la vostra vita diventerebbe veramente meravigliosa. Allora, avevamo detto negli altri così puntate precedenti, parliamo così, che poi tra l'altro insomma questi Krishna Prema Show vanno in onda un po' così alla selvaggia, come si dice, no? Quindi può capitare che uno senta la prima puntata che parla il signore Shiva, oppure l'ultima, oppure quella che non è ancora stata fatta. Comunque, abbiamo spiegato nella realtà della realtà dell'universo, in quello che è, quella che è la vera essenza dell'universo, non quelle informazioni strane che ci arrivano dagli scienziati, che sono informazioni che passano sempre attraverso un 90% direi di speculazione mentale. Direi che abbiamo già presentato la figura del signore Shiva. Il signore Shiva, uno dei tre Guna Avatar, è quello che si occupa in questo caso dell'energia della ignoranza. Sapete benissimo, o lo sapete, io immagino e spero che ve lo ricordiate, che nell'universo materiale ci sono tre energie primarie, che sono quelle che praticamente fanno il bello e il cattivo tempo, come si dice in gergo. L'energia si chiamano guna. Guna significa in sanscrito corde, e noi siamo sempre soggetti a questa energia. Infatti la nostra realtà viene considerata attraverso l'esperienza del guna karma, cioè in accordo all'energia che è predominante nel nostro carattere, e il karma, che è appunto la conseguenza delle nostre azioni passate che si manifestano nel presente, dandoci un certo modo di agire e un certo modo, e dandoci la possibilità di agire in un certo ambiente con una certa mentalità. Queste due cose sono relazionate, non sono separate. Guna e karma sono sempre relazionate, per questo si menzionano sempre insieme. Quindi i guna sono le tre influenze dell'energia materiale: l'ignoranza, la passione, la virtù e il karma. Abbiamo detto sempre, voi lo sapete bene perché siete ormai diventati esperti, sono le reazioni alle azioni delle nostre che abbiamo fatto. Quindi la legge dell'azione, della reazione e dell'azione, la legge del karma. Una legge dalla quale non si può prescindere, anche se magari qualcuno non è d'accordo, ahimè, mi dispiace per lui, ma dovrà per forza soccombere sotto la potenza della legge divina, che non è come quelle umane, che si possono sempre modificare, tagliare, evadere, insomma, evitare. Signore Shiva si occupa nella sua bontà, nella sua grande misericordia, del guna dell'ignoranza. Adesso c'è Nityadipa che mi porge un libro che è il Chaitanya Charitamrita, molto bello.
Okay, this is a very interesting. This is the verse in chapter. Anyway, verse 246.
Il verso 246 del Madhya Lila, capitolo 8. Siamo, per tutti voi che avete in casa una copia del Chaitanya Charitamrita, potete senz'altro prendere il libro e aprirlo al capitolo 8, verso 246, la pagina 172. Che devo fare? Devo leggere?
Just read the verse, but then there's parts in the purport. This is talking about how elevated a real devotee of Krishna is. This is
leggiamo il verso. Il verso in Bengali fa presta poco così. Kirtiganam hadya jivera ho bodda kitri Krishna bhakta volya yahara haya kyati. Traduzione. Poi Sri Chaitanya Mahaprabhu chiese a Ramananda Roy: qual è la più gloriosa di tutte le attività gloriose? A tale domanda Ramananda Roy rispose: la persona che è riconosciuta come devoto di Krishna gode della più alta fama e gloria.
Ok, so change to the next page in part of the purport.
Sì.
Where it's underneath the verse Naham Brahmapati.
Sì.
Okay, it says a few lines down. It was Lord Shiva who said, I do not know the truth about Krishna.
Esatto, c'è una frase del signore Shiva che dice: non conosco la verità che riguarda Krishna, ma un devoto di Krishna conosce questa verità. Tra tutti i devoti di Krishna, Prahlad è il più grande. Pensate che tipo di coscienza ha questa persona, che in effetti si presenta in maniera un po' strana, Nitya? C'ha un aspetto fisico un po' diverso da quello che si potrebbe aspettarsi da un devoto, da una persona che ha in qualche modo voglia di vivere una realtà di devozione. Signore Shiva, ricordiamo come si presenta. Si presenta con la carnagione molto scura, quasi blu, blu
sì.
Scuro.
C'è diversi colori, qualche volta è scritto come bianco. Anche lui è capace di cambio sul colore.
Ah, lui può cambiare il colore della sua carnagione, pensate. Ha i capelli molto lunghi, raccolti sulla testa, non pettinati, non usa lo shampoo, non usa la brillantina. Cioè...
anche Nambagudini.
E non usa i bigudini. E è detto che sulla sua testa alloggia Ganga Devi, che arriva direttamente dai pianeti superiori, pensate.
That's how Shiva told Ganga to be a little humble. Remember that story?
Sì, c'è una storia in cui il signore Shiva insegna proprio, vuole insegnare a Ganga Devi, cioè la divinità del Gange, a diventare un po' umile. Ed è per questo la accoglie sulla sua testa. In questo senso serve anche a attutire la violenza dell'acqua, che quando scende dal mondo spirituale arriva con grande forza, e allora colpendo la testa del signore Shiva si calma e si...
She came out drop by drop from his hair. She thought she was so powerful she could just smash the earth. Shiva.
Ma e quando esce dalla testa del signore Shiva scende goccia per goccia, molto gentile, molto calma. Signore Shiva, oltre a anche a questi elementi, si orna di ghirlande fatte di serpenti.
Anche braccialetti fatti di serpenti.
Anche braccialetti fatti di serpenti, serpenti veri,
Sì.
Non serpenti quelli d'argento.
Sì, perché,
quelli...
No, c'è un story in questo Corano dove nasce questa...
Adesso vi leggiamo la storia, vi leggiamo la storia di come mai... il signore Shiva ha questi braccialetti di serpente, perché è interessante.
Aspetta,
you can read.
Oh.
Allora, sentiamo Nitya Titta che legge e io traduco,
Okay, there was I can't translate it. I'll just tell the story. There was some wives of the rishis. They were very attracted to Shiva.
Sì, questa è una storia che mi ricordo bene, è che alcune mogli di alcuni muni, di rishi, dei saggi, che erano attratti da questa personalità, che veramente è una personalità molto speciale.
And of course the husbands were a little upset, so they wanted to kill Shiva. This is the Vedic system.
E ovviamente i mariti di queste mogli ovviamente erano un po' preoccupati, questo è normale, no? Cioè, sarete preoccupati anche voi. Non dico, ma allora cosa successe? Successe che questi saggi decisero di uccidere il signore Shiva, ignari, pensavano.
So they dug a special pit. Obviously they did some yagya around it to make it a very potent pit.
So a quindi costruire, uno, scavare una buca enorme, grande, per e normalmente mentre scavavano recitarono il loro mantra, facendo diventare questa buca una trappola veramente potente.
And from this pit came a tiger, a special tiger that was going to kill Shiva.
E da questa buca uscì una tigre enorme che doveva uccidere il signore Shiva.
Ma Shiva killed the tiger and wore the skin as a dress.
Ma per grande loro così meraviglia, il signore Shiva uccise la tigre e utilizzò la pelle come vestito.
Next came a deer. The deer was, doesn't say here, but I imagine it was supposed to confound it. Lord Shiva just held out his hand and tamed the deer like.
E dopo uscì un cerbiatto, un cerbiatto, un bel cerbiatto, che non si capisce bene quale male potesse fare il cerbiatto al signore Shiva, che infatti lo prese sulla mano e lo tenne con sé molto caritativamente.
Next came out a red hot iron rod, flaming hot.
Dopo arrivò, uscì da un pezzo di ferro, una sbarra di ferro incandescente.
But Shiva took this in his hand and used it as a weapon himself.
Ma il signore Shiva prese questa sbarra di ferro incandescente, la tenne in mano e la utilizzò lui come suo arnese personale, come strumento personale.
The last thing that came out of the pit were poisonous snakes.
L'ultima cosa che uscì, l'ultimo tentativo che fecero i rishi di uccidere il signore Shiva, da questa buca uscì del veleno molto molto velenoso, un liquido molto velenoso.
No, the serpents came out, not the veleno.
Un veleno che aveva chiaramente anche il serpente attaccato, cioè uscirono dei serpenti velenosi, molto molto velenosi.
So Shiva used them as a necklace and bracelets, and quindi that's how
Shiva,
he got them.
Quindi il signore Shiva prese questi serpenti velenosissimi e se li mise al collo e come braccialetti, ed ecco come nacque il fatto che il signore Shiva utilizza come braccialetti e come ghirlande dei serpenti super velenosi.
Also, I can imagine these rishis might have been a little frustrated with Shiva's behavior.
Ovviamente, da parte di questi rishi, di questi muni, deve essere stato un po' frustrante vedere che tutti i loro attacchi, i loro tentativi, erano andati completamente male.
But they realized that Shiva wasn't exactly the ordinary person a rishi should play with.
E ovviamente, però, capirono anche che il signore Shiva non era certo una persona ordinaria con la quale loro potevano giocare, come avrebbero fatto con un comune mortale. Allora, cari amici, vi piace la storia? Stiamo entrando nei dettagli, che sono molto belli. Stiamo insieme qui a raccontarvi così le caratteristiche meravigliose di un Guna Avatar, di un avatar che è un po' particolare, è uno Shiva Avatar, perché Shiva è Shiva, Shiva non dipende da nessuno, però è un devoto di Krishna, nel senso che dipende da Krishna, ma Non è un'espansione di Krishna, ma è una sua particolare espansione, nato dal signore Brahma, il creatore dell'universo materiale. Signore Brahma, in un momento di collera, dalle sue sopracciglia, anzi dalla metà della sua fronte, uscì questo essere di questo colore stranissimo che cominciò a camminare e a piangere.
But why was he mad?
Perché si lamentava?
No, why was Brahma mad? Because
i quattro Kumara.
Sì, they would have.
Sì,
they
certo, certo, certo. No, Brahma, adesso non vogliamo entrare nella storia di Brahma, perché Brahma è un altro individuo che.
But that's why he's mad. His kids wouldn't do what he wanted them to.
Lui voleva far sì che i quattro Kumara, come altri suoi figli, crescessero per generare dei figli, perché l'universo aveva bisogno di essere popolato, no? Allora ci sono i Prajapati. I Prajapati sono quelli che si occupano della popolazione dell'universo. Ma i quattro Kumara si rifiutarono di crescere e rimasero bambini. Allora il signore Brahma si arrabbiò veramente e nel suo momento di collera fece uscire dalla sua fronte piena di rughe e di rabbia questo essere strano che cominciò a camminare su e giù lamentandosi. E vi ricordate la storia che ho raccontato la prima volta, che allora Brahma immediatamente si rivolse a questo essere e disse: ma cos'hai da lamentare? Perché ti lamenti?
Give me a name.
E lui disse: voglio un nome. Allora disse: poiché tu sei una persona che ti lamenti sempre, ti chiamerò Rudra. Rudra significa colui che si lamenta.
But he still lamented he wanted more names, so he got another 7 or 11 names.
Però non era soddisfatto, il signore Shiva non era facile da soddisfare nemmeno quando era piccolo. E allora disse: ma avere un nome solo non mi basta, va bene. Allora gli dette altri 6 o 7 nomi che poi noi abbiamo già citato nella prima parte di quando abbiamo iniziato a parlare del signore Shiva. Okay. Rudra significa colui che si lamenta. Allora andiamo avanti. Cos'altro hai trovato? Sentiamo.
Well, in the same one it talks about how Shiva isn't able to, it's in the Adi Purana, the Supreme Personality of Godhead himself said, Akatama me. We see that? It's the same purport.
Sì. C'è un verso dell'Adi Purana in cui la persona suprema, Krishna stesso, afferma Natatame priyatamo Brahma Rudrascha Patirva. Nacha Lakshmi Nachatmacha Yata Gopi Gyano Mama. Che significa? Brahma, Shiva, la dea della fortuna e perfino la mia stessa persona non sono cari a me tanto quanto lo sono le gopi.
Krishna said this.
Questo è quello che dice Krishna. Quindi, ovviamente le persone più care, lo sappiamo, sono le gopi di Vrindavan, le pastorelle di Vrindavan.
So this shows that even though Shiva is so potent, the devotee, the sweet devotee, is very dear to Krishna.
Quindi questo significa che anche se il signore Shiva è così potente, perché è potente, la dolcezza e l'amore intenso e delicato dei devoti di Krishna, come le gopi, godono di un favore più grande verso il signore Krishna. Allora, in favore di tutte le anime che sono ancora un po' addormentate, noi vorremmo svegliarle con questa bellissima canzone che si chiama Jeev Jago. Jeev Jago significa svegliati anima, svegliati e corri a cantare il nome del signore Hari. Quindi tutti voi svegliatevi insieme a noi, ascoltiamoci questa canzone e ci sentiamo tra poco. Hari Bo.
Jeev Jago, Jeev Jago. Nora Chandra Bole Bota Nidra Jayo Maya Pishachira Kole Jibho bholiya re se santara bita re duniya rohile tumi avidyara Krishna Prema Show!
Bene, siamo ancora qui insieme e stiamo andando avanti nel nostro Krishna Prema Show nella descrizione di questa meravigliosa persona che è il signore Shiva. Om Namah Shivaya Namah. Allora, stiamo leggendo adesso da Madhya Lila, capitolo 23, Chaitanya Charitamrita, ovviamente, versi sono il 78, il 79 all'81. La traduzione del verso dice: oltre a queste 50 qualità, che sono le qualità di Krishna, alcune delle 64 qualità di Krishna, altre 5 qualità sono presenti in Dio, la persona suprema, e sono parzialmente manifeste in esseri celesti come Shiva. Li possiamo adesso leggere queste qualità, magari, queste 5 qualità che sono parti anche della personalità di Shiva. La prima qualità è che il Signore è sempre situato nella sua posizione originale.
In other words, Shiva is always present in his position. He doesn't, but he's partially that way. Sometimes he's a little difficulty, not like us, but he's always aware who he is.
Sì, questo significa appunto che anche il Signore Shiva è costantemente cosciente, presente nella realtà.
Partially.
In maniera forse un po' parziale, ma comunque molto più di molti altri esseri viventi. La seconda è che onnisciente, quindi presente.
Sì.
La terza è sempre nel fiore della giovinezza, nel senso che non invecchia mai, pensate, il signore Krishna e il signore Shiva anche non invecchiano mai. Cara signora Rossi, lei che ha 572 anni, vi piacerebbe, diceva un mio amico, avere una vita perfetta, meravigliosa, sempre felice, sempre giovane, senza rughe, senza dover andare dal dietologo, senza dover fare le cure dimagranti, senza dover preoccuparsi delle vene varicose, dei capelli bianchi, delle braccia, dei seni che cadono, boom, boom. Tutte queste cose che sono tipiche della realtà del corpo di un essere umano normale, di una jiva normale come siamo noi, che invece sente l'influsso del tempo, e il tempo si fa sentire in maniera direi anche abbastanza notevole, e che quindi sono costretti a invecchiare. Quindi il signore Shiva non invecchia mai, è sempre nel fiore della giovinezza, come del resto il signore Krishna abbiamo visto.
Just happens to be covered with ashes most of the time, but anyway he's young.
Comunque, la quarta qualità è che è la forma concentrata di eternità, conoscenza e felicità. pensate, c'è tutte queste Satchitananda, queste tre qualità che sono caratteristiche, sono tipiche della realtà spirituale, che noi tutti, da cui tutti noi proveniamo, e quindi noi tutti siamo pieni di felicità, eternità e conoscenza nell'essenza spirituale, anche se in un momento ce ne siamo dimenticati, sono presenti in maniera cosciente, costantemente, nella personalità di Krishna e di Shiva.
Anche in altre,
anche altri alcuni esseri celesti hanno questa capacità, che poi magari...
But it's important to understand it is partially present, not fully present.
Ovviamente, è parzialmente, sono parzialmente presenti, non sono presenti in maniera totale, è la forma concentrata, però comunque sono un concentrato di eternità, conoscenza e felicità. La quinta qualità è che è dotato di tutte le perfezioni mistiche, infatti Krishna è chiamato Yogeshwara, Yogeshwara significa il maestro di tutti gli yogi, cioè conosce tutte le potenze, tutte le siddhi, tutti i poteri mistici, tutti i tipi di yoga, perché in effetti è lui, è da lui che emanano. Ed è questo anche il signore Shiva, è considerato pieno nelle facoltà, capace di svolgere qualsiasi tipo di attività di yoga. Quindi consideriamo una persona particolarmente interessante. Ci sono inoltre altre cinque qualità che esistono sui pianeti Vaikuntha e Narayana e il signore di Lakshmi, e queste sono altre qualità che hanno a che fare però con Krishna e non con Shiva. Quindi andiamo avanti. Se qualcuno di voi ha qualcosa da dire, vuole reclamare, vuole in qualche modo far sentire la sua voce, può sempre farlo. Se siete in ascolto in Toscana, potete telefonare l'820161, il numero di telefono della radio qui a Villa Vrindavana. Se siete in altre zone dove ascoltate la radio, telefonate al centro Hare Krishna più vicino della vostra zona. Così sentiamo un po' cosa ne pensate anche voi, perché la situazione sta diventando sempre più intensa, sempre più interessante.
Più.
Allora, cosa abbiamo qui adesso?
Now, this is a very interesting chapter. This is the instructions of the Lord to Sanatan Goswami. So you start reading from verse 307 and it goes on quite a bit about Lord Shiva. For quite a few verses here.
Allora, qui c'è un capitolo molto bello dell'insegnamento del signore Chaitanya, cioè Chaitanya Charitamrita, in Madhya Lila, capitolo 20, il verso il 307, la pagina è 177, per chi avesse il libro lo consiglio di prenderlo e seguirlo, perché magari così verifica anche lui quello che leggiamo. La traduzione del verso, il verso è Nijam Sakalai Krishna Tam Gunangi Hari Samahate Maya Sangha Rudra Rupadhari. Shri Krishna, Dio, la persona suprema, espande una porzione di una sua porzione plenaria e, accettando il contatto dell'influenza dell'ignoranza, assume la forma di Rudra per distruggere la manifestazione cosmica. E qui c'è ancora, quindi si capisce meglio la natura del signore Shiva. Leggiamo la spiegazione di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Questa è una descrizione della forma di Rudra, che è un'altra espansione di Krishna. Solo la Vishnu Murti sono espansioni delle espansioni personali e plenarie di Krishna. Mahavishnu, che è disteso nell'oceano casuale, è un'espansione di Sankarsana, che sarebbe sempre Krishna. Quando Garbhodakashaya Vishnu accetta le influenze della natura materiale per dissolvere la manifestazione cosmica, assume una forma che è detta Rudra. Come abbiamo già spiegato, Shri Vishnu è colui che controlla Maya. Come può dunque associarsi con Maya? Domanda per tutti voi che siete all'ascolto della radio. Si può concludere affermando che la manifestazione di Shiva o di Brahma indica l'assenza del potere supremo di Vishnu. Quando il potere supremo non è presente, il contatto con Maya, l'energia esterna, diventa possibile. Capite? Quindi Krishna, il supremo puro, Pavitram, non è mai a contatto con l'energia illusoria. Però quando lui si manifesta in un modo in cui non esiste appieno la sua potenza, questo contatto può essere fatto, e qui nasce una realtà che è appunto la realtà di Shiva, la realtà di Brahma e la realtà di Vishnu. Brahma e Shiva sono dunque considerati creazioni di Maya. Rudra, Shiva, ha varie forme, tutte trasformazioni determinate dal contatto con Maya. Benché Rudra non sia a livello del Jiva Tattva, non può neppure essere considerato un'espansione personale di Sri Krishna. Rudra è simultaneamente uguale e differente dal Vishnu Tattva. A causa del contatto con Maya differisce dal Vishnu Tattva, ma allo stesso tempo è un'espansione della forma personale di Krishna. Questa situazione è detta Beda Beda Tattva o Acintya Beda Beda Tattva, simultaneamente uguale e differente. Tra l'altro questa era una definizione di cui avevamo parlato nel glossario dell'altra volta e che continueremo fra un po' a spiegare alcune parole, e cioè questa capacità di Krishna di essere uno e differente nello stesso tempo.
Molto difficile questa qualità.
E questa è una qualità che ci lascia un po' perplessi, cioè almeno ci lasciava un po' perplessi, perché in effetti per noi essere quelli che siamo e nello stesso tempo essere molti di più in maniera e diversi è veramente inimmaginabile. Pensate, non è che se fosse possibile quanto potremmo fare, quanto potremmo veramente realizzare. Ma purtroppo nella nostra posizione di Jiva Atma, cioè di anime individuali, non abbiamo questa capacità di espanderci in una maniera differente dalla realtà in cui siamo ed essere nello stesso tempo. E quindi, ahimè, queste sono qualità che ovviamente si presentano solo nella personalità di grandi santi e soprattutto di grandi devoti come Shiva e ovviamente Krishna, che è alla base di tutte le qualità. Quindi Rudra, Shiva ha varie forme, tutte trasformazioni determinate dal contatto con Maya. Quindi diciamo che un'espansione di Krishna che però non è propriamente Krishna, perché Krishna, essendo il Supremo Puro, non si mescola mai con l'energia materiale, pur essendo una sua energia, non ha mai un contatto diretto perché rimane puro, ma questa sua espansione che accetta di essere a contatto con l'energia materiale, pur mantenendo la sua potenzialità, è diversa da lui. Quindi è una espansione che è uguale e differente nello stesso tempo. Quindi qui, anche qui è spiegato esattamente bene così, il concetto della Cintia Beda Beda Tata, cioè dell'uno e il diverso contemporaneamente. Il latte si trasforma in yogurt quando viene a contatto con una cultura di yogurt. Lo yogurt non è altro che latte, eppure non è veramente latte. Infatti è vero, con lo yogurt, con il latte si può fare lo yogurt. Ovviamente quando il latte è diventato yogurt non è più latte e non si può più farlo ritornare latte. Ed è ovviamente diverso lo yogurt che deriva dal latte stesso. Quindi, tra le tre divinità che presiedono alla creazione, al mantenimento e alla distruzione dell'universo, Sri Vishnu non è mai separato dal Vishnu originale. Shiva e Brahma, invece, a causa del loro contatto con Maya, differiscono da Vishnu. Vishnu non può essere trasformato in nessuna forma di energia materiale. Ogni volta che si tratta di entrare in contatto con Maya, la personalità implicata deve essere differente da Sri Vishnu. Perché? 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 Vediamo un po' chi c'è in linea, c'è una telefonata. Ops. Hare Krishna? Ciao Giovanni!
Arrivo Giovanni!
Sì, ascolta, volevo dire, ecco, ma Shiva mette contro i devoti o no, insomma?
Come contro i devoti? No, 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 no. Shiva è...
Anche, insomma, l'inventore, quello che sorreggerà, insomma, il mondo materiale, ecco.
C'è un altro verso che spieghi molto bene in questo senso.
No, volevo sapere, ecco, se è a favore dei devoti, insomma.
Certo.
Oh, sì.
Shiva è un grande devoto.
Grande devoto. Bene.
Come te,
leggi
Giovanni, come te.
Sì.
Okay?
Ok? Leggi dai quello.
Hare Krishna. Arrivo, già, arrivo. Allora, andiamo avanti. Questa
questa è rispondere la cosa di Giovanni qui.
E qui c'è un verso con la quale, ovviamente, c'è da fare un po' di ginnastica la mattina, ma va bene. Rispondiamo
31.
Alla domanda del signore 31. Giovanni. Signore Giovanni. Il grande signore Giovanni che ha fatto una domanda interessante. Il verso 31 che fa così: Arandanandaman Sarvasam Vishnu Harandanam Param Tasma Parattaram Devita Diyanam Shamarchanam. Traduzione: Shiva disse alla dea Durga, Durga che è la sposa di Shiva, mia cara Devi, cioè mia cara moglie, mia cara, benché i Veda raccomandino l'adorazione degli esseri celesti, l'adorazione di Sri Vishnu è la più elevata. Tuttavia, più elevata dell'adorazione di Sri Vishnu è il servizio offerto a Vaishnava, che sono in relazione con Sri Vishnu.
Allora, è ovvio, Shiva non è contro il devoto.
Assolutamente no, e qui proprio lui istruisce sua moglie, Durga, che è l'energia materiale. Pensa, Giovanni, se tu avessi la moglie che fosse la divinità dell'energia materiale, quante ne combineresti, Ma il signore Shiva, pur avendo questa capacità di controllo, perché il marito controlla sempre la moglie, almeno dovrebbe essere così, insomma, a parte alcuni casi particolari, lui non prende il sopravvento, ma continua a predicare alla moglie di servire e di imparare a servire Krishna, Dio, la persona suprema. Quindi possiamo definire, concludere questa spiegazione di Srila Prabhupada dal Madhya Lila, che la conclusione è che Rudra, cioè Shiva, è una trasformazione di Vishnu, ma non è esattamente Sri Vishnu, capite? Perché Krishna, essendo il supremo puro, Pavitram, non entra mai in contatto con l'energia materiale, perché è contaminante. Ma quando per ragioni particolari deve entrare in contatto con l'energia materiale, si trasforma e si manifesta in un'altra forma che ha la stessa potenza di Krishna, perché è Vishnu, ma non è Krishna, perché è una forma che gli permette di essere a contatto con l'energia materiale. Così è inconcepibilmente uguale a Vishnu e differente da lui, esattamente. L'esempio di questo verso è molto chiaro. Il latte è paragonato a Vishnu, non appena tocca la sostanza acida, il latte diventa yogurt, cioè Shiva. Benché lo yogurt sia latte per natura, non può essere più usato al posto del latte. Molto chiaro. Ok?
No, c'è un'altra. 300... No, in there. Did you read 310 and 311?
Ci sono altri due versi che spiegano bene. Il latte si trasforma in yogurt quando è mescolato a una colatura di yogurt, ma in realtà per sua natura non è altro che latte. In effetti è latte. Similmente Govinda, Dio, la persona suprema, assume la forma di Shiva, Shambhu, è un altro nome di Shiva, nell'occasione speciale del contatto con la materia. E quindi qui offro i miei rispettosi omaggi ai piedi di loto del signore Krishna, perché fa queste
verso Krishna della Daska. Brahma Samhita.
Questo è un verso della Brahma Samhita. Il prossimo, e la Brahma Samhita è un poema meraviglioso che il signore Brahma ha scritto in favore di Krishna.
No, per... the first president was from the Brahma Samhita.
Sì, è un verso, appunto, stavo dicendo, quel verso che abbiamo ascoltato è un verso della Brahma Samhita, è un verso che tratto appunto da questo poema meraviglioso che il signore Brahma ha scritto per glorificare Krishna, Dio la persona suprema, la Brahma Samhita.
È Govinda.
Che qui è Govinda Adi Purusham Tam Aham Bhajami, offro i miei rispettosi omaggi per il lodo di Govinda, E andiamo avanti, il verso 311 dice che Shiva è in contatto con l'energia esterna, perciò è immerso nell'influenza materiale delle tenebre.
Le tenebre. Sounds more like focaccia.
Abbiamo Nitya Tripta che sta imitando il cagnolino o il coyote, non so, vabbè.
Coyote.
Il coyote. quindi è in contatto con l'energia liberale delle tenebre. Sri Vishnu trascende Maya e l'influenza di Maya, perciò è Dio la presenza suprema. Quindi questa è la differenza. La differenza è che Shiva è al contatto con l'energia materiale, abbiamo già detto, lo ripetiamo per chiarire meglio, mentre Krishna non è mai a contatto con l'energia materiale. Ovviamente la ragione per cui Krishna si trasforma e prende il nome di Shambhu e diventa Shiva è per quale ragione? Adesso ce lo spiega Nitya Tetra.
This music describes it pretty well. To work with the modes of material nature so intimately, because Krishna is never under the control or works with them so quickly.
Perché così si potrà lavorare in maniera intima con le influenze dell'energia materiale per modificarle, per aiutare quegli esseri che sono immersi nella realtà dell'ignoranza, nel caso di Shiva, a uscire appunto dalle tenebre.
And Krishna is always above those, although sometimes he appears to be within them, he's always conscious.
Ovviamente, il Signore Krishna è sempre al di là di queste energie, perché proprio lui è l'energetico, quindi non è mai intoccato da questa impurità di un aspetto della sua energia. Mentre accetta il Signore Shiva di essere parte, di essere in qualche modo coinvolto, anche se non è interamente, assolutamente, quasi mai condizionato da questa energia, è abbastanza, direi, nella quasi totalità, abbastanza fuori dal condizionamento di energia materiale, proprio perché è potente come Krishna, e lui accetta questa posizione per dare la possibilità a queste anime che vivono invece in questa dimensione di grande sofferenza, di grande ignoranza, di risollevarsi verso la strada della conoscenza.
There's another story about that, but we'll bring that next time because the book isn't here.
Abbiamo un'altra storia a proposito di questo che vi racconteremo la prossima volta. Quindi leggiamo la spiegazione di Srila Prabhupada a questo verso. Vishnu è al di là della manifestazione materiale e non è soggetto al controllo dell'energia materiale, perché è l'energetico. È Dio, la persona suprema, indipendente. Perfino Sankaracharya lo ammette. Sankaracharya era un grande filosofo. Narayana paro yaktita. Gita Bhashya, questo è un verso tratto dal Gita Bhashya, in cui proprio spiega che Krishna è al di là, è indipendente dalla realtà materiale. Nella sua forma costituzionale, Shiva, il signore Shiva, è un Mahabhagavata, il più grande devoto del Signore. L'avevamo già detto questo, vi ricordate? Proprio qui Srila Prabhupada lo definisce e lo dice in maniera chiara. Mahabhagavata, il più grande devoto del Signore. Ma poiché, attenzione, accetta il contatto con Maya e in particolare con l'influenza dell'ignoranza, non è libero dall'influsso di Maya.
Anche il prossimo verso è bello.
Tale intima relazione è completamente assente in Dio, la persona suprema, Vishnu. Shiva accetta Maya, ma in presenza di Sri Vishnu Maya non esiste. Per conseguenza, Shiva deve essere considerato un prodotto di Maya. Quando Shiva è libero dall'influenza di Maya, si trova nella posizione di un Mahabhagavata, il più grande devoto di Sri Vishnu. Vaishnavam yata shambhu. Leggiamo il verso 312, cioè, e dice: la realtà a proposito di Shiva consiste nel fatto che egli è sempre coperto dalle tre coperture materiali, Vaikarika, Taijasa e Tamasa. A causa di queste tre influenze della natura materiale, egli è sempre in contatto con l'energia esterna e con l'egotismo stesso. Questo era un verso che era tratto dallo Srimad Bhagavatam. Quindi, per ricapitolare questo aspetto meraviglioso che veramente chiarisce sotto certi aspetti alcune delle lacune di conoscenza che noi troviamo a vivere costantemente quando leggiamo questi libri e non sappiamo bene il significato o non conosciamo le personalità, delle volte ci perdiamo dietro i nomi, solo i nomi sono difficili da ricordare, i nomi sono sono parte di una realtà culturale che non è la nostra realtà culturale, perché se fossimo, che se ci fosse da ricordare Paolo, Antonio, Guido, Mario, allora sarebbe facile, ma nomi come Shiva, Shambhu, Duryodhan, Rudra, questi nomi qui sono nomi difficili, difficili, molto difficili per noi che siamo condizionati, ma c'è speranza, cari amici, c'è speranza, perché se noi in qualche modo, in maniera sincera, ci avviciniamo alle scritture, quindi ci avviciniamo ai devoti e quindi ci avviciniamo a Krishna, ecco che man mano che andiamo avanti la memoria ritorna, perché la nostra vita vissuta in un modo più umile, più semplice, più puro, darà la possibilità alla memoria di ritrovarsi e quindi noi potremo ricordare. Quindi leggiamo il verso conclusivo di questo Madhya Lila a proposito di questa realtà che vi stiamo spiegando, ed è il verso 317. Brahma Shiva Yaghari Bhakta Avatar Palanart Vishnu Krishna Svarupa Akara. Traduzione. Per concludere, Brahma e Shiva sono soltanto manifestazioni di devoti che eseguono ordini. Shri Vishnu, invece, colui che mantiene l'universo, è l'aspetto personale di Sri Krishna. Primo, primo, primo. C'è adesso una canzone dedicata a tutti i Vaishnava del mondo. Ehi Vaishnava, Thakur! Paro, tomara shakati ache. Krishna, siete sempre in ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del movimento internazionale per la coscienza di Krishna. Siete all'ascolto del Krishna Prema Show, Krishna Prema qui ai microfoni insieme a Nitya Tritta David. Stiamo andando bene, stiamo andando avanti nella descrizione di questo topmost Vaishnava, come descritto da Srila Prabhupada nel commento al verso 317 del Madhya Lila. E cioè significa il devoto più alto. Shiva è considerato il devoto più alto, quindi è una personalità molto particolare, molto interessante, molto insolita anche direi, come del resto sono insoliti gli esseri spirituali eterni che vengono a vivere delle realtà completamente diverse da quelle che sono e che è la loro vera natura originale. Noi essendo pieni di, nonostante che siamo pieni di felicità, eternità e conoscenza, non riusciamo ahimè a ritrovare la nostra realtà originale e viviamo attraverso così esperienze che propriamente sono miserabili, direi, proprio con tutta tranquillità posso dirlo, perché la nostra relazione con Krishna per il momento non è chiara, e quando non è chiara la relazione con l'energetico, con la realtà suprema, con la verità assoluta, si rischia di vivere come viviamo, cioè nella confusione totale. Ovviamente ci sono diversi gradi di confusione. E c'è chi è confuso veramente, nel senso che veramente non è in grado di capire nemmeno perché arriva, perché fa, dove va, qual è il senso della vita. Ci sono quelli che sono invece confusi sotto altri in maniera più sottile, magari confondono le divinità minori con la personalità di Dio, la persona superiore, mettendo tutto allo stesso livello. Ci sono tante persone che confondono invece la realtà del tutto come un'entità non personale, cioè un vuoto totale che è all'interno di tutto, e che quindi noi potremmo in qualche modo entrare in contatto con la realtà divina, basterebbe adorare qualsiasi cosa che parte del divino. Quindi ci sono quelli che potrebbero dire, dicono che si può adorare tutto, si può adorare una seggiola, si può adorare una saponetta, si può adorare quello che ci pare, tanto Krishna, Dio, la persona suprema è dentro e fa parte del tutto, quindi essendo nel tutto anche la saponetta, anche il gelato alla fragola oppure il paio di cacciaviti sono praticamente parti della realtà di Krishna, quindi potremo mettere sull'altare in casa una bella chiave inglese e così potremo tutte le mattine fare una buona adorazione utilizzando dell'olio, magari olio di macchina, in modo da poter tenere sempre questa chiave inglese bella unta, meravigliosa, perfetta, e così noi saremo soddisfatti dentro di noi e saremo sicuri di aver adorato il Signore Supremo in una delle sue tante forme. Immaginate gli altarini di questo tipo. Ma invece no, ahimè, cari amici ascoltatori, anche se vi piacerebbe l'idea, vi alletterebbe l'idea, ci sarebbero meno complicazioni, ma Krishna è una persona e come tale ha una forma, è una forma molto bella, la forma veramente più bella, la forma suprema. Egli è il Param Purusha, è che è il goditore supremo, il controllore supremo, il Param Brahman, che non è quello che fa le pizze, ma è veramente Krishna questo. E attenzione, perché Krishna non scherza, Krishna non scherza. Dobbiamo imparare ad adorarlo, dobbiamo imparare a rispettarlo, dobbiamo imparare a conoscerlo, dobbiamo imparare ad amarlo. Poi che torniamo avanti, andiamo avanti nella nostra così spiegazione della personalità molto interessante, controversa da molti, ci sono molti che pensano che Shiva sia veramente quello che non è. E adesso noi speriamo che con questa serie di trasmissioni di in qualche modo chiarire l'aspetto della personalità di Shiva. Sono arrivato allo Srimad Bhagavatam, all'ottavo canto, al capitolo 7, c'è un bellissimo capitolo che parla di una grande avventura nella quale sono stati coinvolti i Deva e gli Asura. Manifestandosi con migliaia di mani, il Signore apparve sulla cima della montagna Mandara, simile a un'altra grande montagna, e la sostenne con una sola mano. Nei pianeti superiori, planetari, Shiva e Brahma, insieme con Indra, il re dei pianeti celesti ed altri esseri celesti, offrirono preghiere al Signore e fecero cadere su di lui una pioggia di fiori. Gli esseri celesti e i demoni lavoravano freneticamente per ottenere il nettare, incoraggiati dal Signore che era sopra e sotto la montagna ed era entrato negli esseri celesti, nei demoni, in Vasuki e nella montagna stessa. Vasuki è il re dei serpenti. Gli esseri celesti e i demoni agitavano l'oceano di latte con tanta forza che tutti gli alligatori nelle acque furono molto turbati. Tuttavia, l'oceano continuava ad essere frullato. Pensate, un oceano di latte che viene frullato, eh?
Incredibile.
È incredibile, ma vero. Vasuki, che era il re dei serpenti, aveva migliaia di occhi e di bocche. Dalle sue bocche emetteva fuoco ardente e fumo che colpivano i demoni, tra cui Pauloma, Kaleya, Bali e Ivala. Così i demoni sembravano alberi sarala, bruciati in una foresta in fiamme, e gradualmente persero il loro potere. Poiché anche gli esseri celesti erano disturbati dal respiro ardente di Vasuki, il loro corpo perse splendore, i loro abiti, le loro ghirlande, armi e volti erano anneriti dal fumo. Ma per grazia di Dio, la persona suprema, apparvero nuvole sul mare a riversare torrenti di pioggia, e il vento si alzò per dare sollievo agli esseri celesti, sollevando spruzzi d'acqua dalle onde del mare.
That's supposed to be an ocean of milk.
Sì, questo era un oceano di latte, va bene. un oceano di latte mucchi. Nonostante tutti gli sforzi dei migliori tra gli esseri celesti e i demoni, il nettare non usciva dall'oceano di latte. Allora Dio, la persona suprema, agita in persona, cominciò a frullare l'oceano. L'idea era quella, proprio quella, di frullare l'oceano di latte, come noi comuni mortali ci frulliamo un po' di latte e con un po' di frutta ci facciamo un frappè. Quello che doveva nascere, quello che doveva uscire era il nettare, l'ambrosia, l'ambrosia, come dice Mazzi Avatar, l'ambrosia, cioè il nettare che era veramente l'elisir, l'elisir, la cosa più meravigliosa che l'essere può così vivere e testimoniare, tastare, annusare, veramente gustare nella realtà materiale, perché siamo sempre nella realtà materiale. Quindi il piacere è immenso. Anche detto che questa ambrosia, questo nettare, aveva il potere di dare la longevità e l'immortalità. Quindi i demoni e gli asura, che sono gli stessi, e invece no, i demoni e non demoni, cioè i deva, stavano frullando l'oceano di latte per poter generare questo nettare meraviglioso. Ma siccome non era facile, perché insomma questa è una cosa che solo Krishna può fare in maniera perfetta, rendendosi conto della loro incapacità di frullare in maniera perfetta, come si deve, l'oceano di latte, Krishna stesso intervenne e cominciò a frullare l'oceano. Il Signore apparve simile a una nuvola scura. Era vestito di abiti gialli. Gli orecchini scintillavano come lampi ai suoi orecchi e i suoi capelli erano sciolti sulle spalle. Indossava una ghirlanda di fiori e gli occhi avevano riflessi rosati. Con le braccia forti e gloriose che scacciavano la paura dall'intero universo, afferrò Vasuki e cominciò a frullare l'oceano usando la montagna Mandara come bastone. Impegnato in quest'opera, il Signore sembrava la bellissima montagna Indranila. I pesci, gli squali, le testuggini e i serpenti d'acqua erano molto agitati e turbati. L'intero oceano ribolliva e anche gli animali acquatici come le balene, gli elefanti d'acqua, i coccodrilli e i pesci Timingila, che sono balene molto grandi che si nutrono di balene più piccole, pensate, vennero in superficie. Frullato in questo modo, l'oceano produsse dapprima un potentissimo veleno chiamato Hala Hala. Ore, dice Sukadeva Goswami a Maharaj Parikshit. Stiamo leggendo lo Srimad Bhagavatam, ricordatevi, questo è il canto 8, l'ottavo canto, capitolo 7, se l'avete a casa e ce l'avete senz'altro, leggetelo perché è bellissimo. È il capitolo che si intitola Shiva salva l'universo bevendo il veleno. Allora, ore, quando questo veleno incontrollabile cominciò a riversarsi in ogni direzione, tutti gli esseri celesti, insieme col Signore stesso, avvicinarono Shiva, che in questo caso si chiama Sada Shiva. Sentendosi privi di aiuto e molto spaventati, cercarono rifugio in lui. Shri Vishnu era perfettamente in grado di risolvere la situazione, ma non passò all'azione per dare credito a Shiva, il quale più tardi poté bere tutto il veleno e tenerlo nella gola.
Here it says in this book here that one of the reasons why Shiva kept it in his throat was Parvati didn't want him to swallow it, so she held his throat, and Vishnu didn't want him to throw it out, so he covered his mouth, so he digested it in his throat.
Ed è scritto che la ragione per cui Shiva beve il veleno e lo tenne nella gola, perché il signore Vishnu non voleva che lui lo bevesse. E d'altro canto, no, il signore Vishnu voleva che lui lo sputasse. ma la moglie non voleva che lui lo bevesse. Allora lui lo digerì mantenendolo nella gola. Che personaggio, eh? Andiamo avanti. Il verso 21 è meraviglioso. No, il verso 20. Gli esseri celesti videro Shiva seduto sulla cima della collina Kailasa con sua moglie Bhavani per il propizio sviluppo dei tre mondi. Egli riceveva l'adorazione di grandi persone sante che desideravano la liberazione. Gli esseri celesti gli offrirono i loro omaggi e le loro preghiere con grande rispetto. E gli esseri celesti, considerati Prajapati, progenitori dell'universo, dissero: «O Mahadeva», che è sempre un nome di Vishnu, di Shiva, «il più grande tra tutti gli esseri celesti, o anima suprema di tutti gli esseri celesti, a causa della loro felicità e prosperità siamo venuti a prendere rifugio ai tuoi piedi di loto. Ti prego, salvaci da questo potente veleno che si sta diffondendo per tutti i tre mondi». Poiché Shiva è incaricato della distruzione, qual è il significato di rivolgersi a lui per chiedere protezione, dato che è Shri Vishnu che protegge? Brahma crea e Shiva distrugge, ma sia Brahma che Shiva sono manifestazioni di Shri Vishnu e sono conosciuti come Shakti Avesha Avatar. Posseggono un potere speciale simile a quello di Shri Vishnu, il quale è in realtà onnipresente nella loro attività. Perciò, quando si offrono preghiere a Shiva per ottenere protezione, in realtà ci si rivolge a Shri Vishnu, perché Shiva si occupa della distruzione. Shiva è uno dei Ishvara, uno dei controllori conosciuti come Shakti Avesha Avatar. Si può dunque dire che possegga le qualità di Shri Vishnu. «O Signore», continuarono i Prajapati, «tu sei la causa della prigionia e della liberazione all'interno dell'universo, perché tu ne sei il padrone. Poiché le persone dotate di una coscienza spirituale elevata si sottomettono a te, tu puoi alleviare le loro sofferenze e sei anche la causa della loro liberazione. Perciò noi ti adoriamo, tua grazia». «O Signore, tu splendi nella tua stessa luce e sei supremo. Tu sei questo mondo materiale con la tua energia personale e assumi il nome di Brahma, Vishnu e Mahashvara quando agisci nell'opera di creazione, di mantenimento e di distruzione». In realtà questa preghiera, come sentite, è rivolta a Shri Vishnu, il Purusha, che nelle sue manifestazioni di Guna Avatar assume i nomi di Brahma, Vishnu e Maheshvara. «Tu sei la causa di tutte le cause, l'impersonale luminoso e inconcepibile Brahman, che in origine è Param Brahman. Tu manifesti diverse potenze in questa manifestazione cosmica». E qui è descritto, Srila Prabhupada spiega, che quando Shiva è adorato come Param Brahman, l'adorazione è in realtà destinata a Shri Vishnu. E i Prajapati continuarono: «O Signore, tu sei la fonte originale delle scritture vediche, tu sei la causa originale della creazione materiale, della forza vitale, dei sensi, dei cinque elementi, delle tre influenze della natura e del Mahatattva. Tu sei il tempo eterno, la determinazione e i due sistemi religiosi chiamati verità, Satya e veridicità, Ritta. Tu sei il rifugio della sillaba Om, che è composta dalle tre lettere Au, Om. O padre di tutti i pianeti, i grandi studiosi sanno che il fuoco è la tua bocca, la superficie del globo i tuoi piedi di loto, il tempo eterno il tuo movimento, tutte le direzioni i tuoi orecchi e Varuna, il signore dell'acqua, la tua lingua». E così, andiamo avanti in questa meravigliosa preghiera che i Deva fanno a Vishnu indirettamente, porgendola a Maheshvara, che è Shiva. Dovete sapere, cari amici ascoltatori, che un'altra ragione per cui Shiva è detto Shiva, perché il nome Shiva, perché il nome Shiva significa propizio, propizio, è propiziatorio. Shiva è un personaggio che dà grande, è propiziatorio, cioè veramente positivo. È una delle sue ragioni per cui si è chiamato Shiva è anche del fatto che egli è illuminato nel sé, esattamente come Shri Vishnu, cioè lui è perfettamente consapevole della sua natura e della sua realtà costituzionale eterna. Poiché è una manifestazione di Shri Vishnu, Shiva ne è il rappresentante diretto. È il più grande dei Vaishnava, Vaishnavan Jeta Shambhu, è detto perciò Vaishnavera Kriyamudra Vikyena Bhajaya. Anche la persona più intelligente non riesce a capire il comportamento di un Vaishnava come Shiva. Le persone schiave dei desideri materiali o della collera non possono valutarne le glorie di Shiva, che è sempre situato in una posizione trascendentale. In tutte le attività che sono collegate coi desideri materiali, Shiva è l'Atmaram, cioè il soddisfatto per se stesso. Non ha bisogno di essere soddisfatto della realtà materiale. Le persone comuni perciò non dovrebbero cercare di capire Shiva e le sue attività, e chi cerca di criticare le attività di Shiva è privo di vergogna. E i Prajapati continuano. Anche personalità come Brahma e altri esseri celesti non possono capire la tua posizione, perché tu sei al di là della creazione mobile e immobile. Poiché nessuno può capirti veramente, come possiamo offrirti le nostre preghiere? In realtà è impossibile. Per quanto ci riguarda, noi siamo creature manifestate da Brahma. Date le circostanze, non ti possiamo quindi offrire preghiere adeguate, ma abbiamo espresso i nostri sentimenti nei limiti delle nostre capacità. Ed è questo l'importante, che ognuno di noi possa in qualche modo dare quello che sente di dare, in maniera onesta, anche se non è molto. In fondo Krishna lo dice nella Bhagavad Gita, un fiore, un frutto dell'acqua, ma con amore e devozione allora potremo essere accettati e potremo cominciare questa realtà devozionale, che è l'unica attività propizia, l'unica attività Shiva propizia, per poter riavvicinarsi a Krishna, a Dio, la persona suprema. E i Prajapati continuano. O Shiva, che sei il più grande di tutti i governanti, ci è completamente impossibile capire la tua vera identità. Per quanto possiamo vedere, la tua presenza è apportatrice di grande gioia per tutti. Ma al di là di questo, nessuno può apprezzare le tue attività. Possiamo vedere soltanto questo e nient'altro. Srila Sukadeva Goswami descrive che Shiva è sempre molto benevolo verso tutti gli esseri viventi. Quando vide che tutti erano molto disturbati dal veleno che si stava diffondendo in ogni luogo, fu preso dalla compassione e si rivolse alla sua eterna compagna Sati con queste parole. Ricordatevi che Sati è Durga, l'energia materiale. Shiva disse: cara Bhavani, guarda come tutti questi esseri sono stati posti in una condizione di pericolo a causa del veleno che si è prodotto quando l'oceano di latte è stato frullato. È mio dovere proteggere e garantire la sicurezza a tutti gli esseri che lottano per l'esistenza. Certamente è dovere del padrone proteggere i dipendenti che si trovano nella sofferenza. Un verso interessante da poter, sarebbe interessante far leggere ai nostri governanti e ai nostri politici. Generalmente gli uomini sono confusi dall'energia illusoria di Dio, la persona suprema, e sono sempre dilaniati da sentimenti di ostilità, ma i devoti, anche a rischio della loro vita temporanea, cercano di salvarli. E questo è lo scopo di Shiva e dei suoi seguaci. Infatti qui Srila Prabhupada nel commento spiega che Shiva e i suoi seguaci nel sistema Parampara cercano di salvare la gente da questa condizione pericolosa della vita materialista. Perciò questo è il dovere dei devoti che seguono i principi di Shiva e appartengono alla Rudra Sampradaya. Esistono, così per informazioni, per darvi a voi delle informazioni che sono sempre utili, quattro Vaishnava Sampradaya, cioè quattro catene discipliche. E una di queste è la Rudra Sampradaya, perché Shiva, Rudra, è il migliore tra Vaishnava. Infatti, come vedremo più avanti, Shiva beve tutto il veleno per il bene dell'umanità. Allora, vediamo un po' cosa continua a dire Shiva alla sua dolce sposa Bhavani. Cara dolce sposa Bhavani, quando una persona aiuta il prossimo con attività benefiche, Dio, la persona suprema, è molto soddisfatto. E quando il Signore è soddisfatto, anch'io sono soddisfatto, insieme a tutte le altre creature. Perciò lascia che beva questo veleno affinché tutti gli esseri possano trovare la felicità grazie a me. Così, dopo aver informato sua moglie, Bhavani, Shiva cominciò a bere il veleno. E Bhavani, che conosceva perfettamente la capacità di Shiva, gli permise di farlo. Così Shiva, che si dedica a opere benefiche e propizie per l'umanità, mosso a compassione, prese nel palmo della mano tutto il veleno e lo beve. Pensate il potere di questa persona. Srila Prabhupada spiega nel commento adesso che, sebbene la quantità di veleno fosse tanta da diffondersi in tutto l'universo, Shiva ha il potere così grande che ridusse il veleno in una quantità minima che poteva essere contenuta nel palmo della sua mano. E qui Srila Prabhupada ci ammonisce che non bisogna cercare di imitare Shiva. Shiva può fare ciò che desidera. Ma coloro che cercano di imitarlo fumando ganja, prendendo intossicanti e prendendo altri veleni, saranno certamente uccisi a causa di tali attività. Questo purtroppo è molto comune. Ma torniamo al nostro racconto. Come se fosse causato dalla calunnia, il veleno nato dall'oceano di latte manifestò la sua potenza, segnando la gola di Shiva con una linea bluastra. Ma questa linea è considerata oggi un ornamento del Signore. È detto che le grandi personalità quasi sempre accettano volontariamente la sofferenza per mitigare la sofferenza degli uomini. Questo è considerato il modo più elevato per adorare Dio, la persona suprema che è presente nel cuore di ogni essere. E ascoltando questa impresa, tutti, compresa Bhavani, la figlia di Maharaj Daksha, Brahma, Vishnu e la gente in generale, celebrarono l'azione di Shiva, lui che è adorato dagli esseri celesti ed elargisce agli uomini le sue benedizioni. E scorpioni, cobra, piante velenose e altri animali velenosi approfittarono dell'opportunità per bere un po' di veleno che era gocciolato dalla mano di Shiva mentre lo beve. Srila Prabhupada spiega: zanzare, sciacalli, cani ed altre varietà di dandashukha, cioè di animali dal morso velenoso, bevvero il veleno del Sumudra Mantana, l'oceano frullato, il che fu possibile perché un po' di veleno cadde dal palmo della mano di Shiva. Ed è per questo che questi animali ebbero queste caratteristiche di essere così velenosi. Allora, cari amici, una storia meravigliosa, stupenda, che ci ha portato in là con il tempo, che quando si parla di queste cose, di questi grandi Vaishnava, il tempio vola, il tempo, no? Anche il tempio, sì, tutto, tutto vola. Vola tutto, perché veramente è tutto meraviglioso. Si vola sulle ali della conoscenza, si lascia a terra con i piedi per terra la famosa ignoranza che ci costringe a vivere costretti dalla forza di gravità a tenerci sempre collegati con una realtà duale, temporanea, piena di miseria e di infelicità. Ma tutti coloro, ho descritto che tutti coloro che ascoltano le glorie di questi grandi Vaishnava, di questi grandi devoti, saranno senz'altro liberati nelle vite che verranno. E possiamo continuare, si può continuare a parlare del Signore Shiva per ore, per giorni, perché in effetti è come parlare di Vishnu, Krishna, ma ci sono degli episodi che sono molto particolari, molto divertenti anche, molto toccanti, come quello che abbiamo letto poc'anzi, cioè quando Shiva decise di bere tutto il veleno che era stato generato dal frullamento dell'oceano di latte da parte dei Deva e degli Asura per generare il nettare dell'immortalità, e che però questo veleno era così potente che stava inondando tutto l'universo e tutti avevano paura di essere uccisi. Allora tutti si recarono dal Signore Shiva per pregarlo di fare qualcosa, e lui, nella sua grande misericordia, bevve, ridusse tutta questa quantità enorme di veleno che stava ricoprendo l'universo in una quantità che poteva stare nel palmo della sua mano, pensate, e poi lo bevve. E tutto questo veleno così potente lasciò soltanto una linea bluastra che lui considera un ornamento meraviglioso sul suo corpo. Però ci sono altri aspetti della personalità del Signore Shiva che sono molto interessanti. E qui c'è una storia, sempre nell'ottavo canto, che è molto breve ma è molto interessante, che si parla in cui Shiva una volta fu attratto da una forma molto attraente che fu creata da Krishna stesso.
You can say how this form is coming from the same story. She came from Mohini Murti, came from the ocean of milk.
Ovviamente siamo nello stesso canto, siamo nell'ottavo canto e siamo di seguito al capitolo che abbiamo letto prima sul frullamento dell'oceano di latte, dalla quale uscirono molte cose, poi una mucca su rabbi, tante cose uscirono da questo
Danvantari.
Da questo Danvantari. Ma una delle cose che uscirono fu una meravigliosa creatura celestiale. Quindi, dopo aver pronunciato queste parole, Dio la persona suprema, Vishnu scomparve improvvisamente e Shiva rimase lì con Uma, muovendo gli occhi tutto intorno per poterlo vedere di nuovo. Cioè cercava di vedere Krishna, ma Krishna era già andato. Poi, lì vicino, in un grazioso boschetto ricco di alberi dalle foglie di un rosa rossastro e carichi di fiori più svariati, Shiva scorse una bellissima donna che giocava a palla. I suoi fianchi erano coperti da un sari scintillanti e ornati di una cintura. La palla rimbalzava su e giù e, seguendo i suoi movimenti, il petto della donna tremava. A causa del peso del suo seno e della grande ghirlanda di fiori che l'adornava, la sua vita sembrava spezzarsi ad ogni istante, mentre i suoi delicati piedini rossi come il corallo si muovevano qua e là. Un'immagine celestiale, proprio. Il volto della donna era illuminata da grandi occhi meravigliosi e irrequieti, che si muovevano seguendo la palla che rimbalzava sotto le sue mani. Due lucenti orecchini ornavano le sue guance, risplendenti di riflessi blu, e i capelli che le ricadevano sul viso la rendevano ancora più bella. Mentre giocava con la palla, il sari che le copriva il corpo si allentò e i suoi capelli si sciolsero. Allora ella cercò di riunirli e legarli con la sua mano affusolata, mentre con la destra, giocando, faceva rimbalzare la palla. Lo spettacolo era così attraente che il Signore Supremo manifestandosi in virtù della sua potenza interna, affascinò tutti i presenti. La Bhagavad Gita afferma, dice Srila Prabhupada, Daivihi esha gunamai mamma maya duratyaya. La potenza esterna di Krishna, la persona suprema, è molto forte. In verità tutti ne sono completamente affascinati, tutti a eccezione di Shambhu, Shiva. Ma poiché Sri Vishnu voleva affascinare anche lui, manifestò la sua potenza interna, cioè non quella esterna, quella interna, affinché agisse nel modo in cui la sua potenza esterna agisce ordinariamente per attrarre gli uomini comuni. Cioè, gli uomini comuni sono attratti dalla realtà della potenza esterna di Krishna, i corpi materiali, l'energia materiale. Ma Shiva, Shambhu, non era attraibile da questa potenza perché era superiore. Ma Krishna voleva attrarre anche lui, nello stesso modo come noi esseri mortali, normali, siamo attratti, Giovanni, dai corpi femminili. E allora manifestò una forma che veniva direttamente dalla sua potenza interna, non più esterna, ma interna, quindi la potenza spirituale, la potenza veramente potente, e creò questa visione, questa Mohini Murti, che era una visione meravigliosa. Vediamo cosa succede. Mentre Shiva contemplava la meravigliosa ragazza che giocava a palla, lei ogni tanto volgeva a lui il suo sguardo e sorrideva lievemente con timidezza. Sappiamo, questo è proprio il classico. Mentre contemplava la bellissima donna e lei ricambiava i suoi sguardi, Shiva dimenticò se stesso e Uma, la sua bellissima moglie, e anche tutti i suoi compagni che erano intorno a lui. Sì, completamente perse la testa. In questo mondo materiale è la regola è che una bella donna può attrarre un bell'uomo e questi a sua volta può attrarre una donna. Questo fu ciò che accadde nel momento in cui Shiva osservava la bella ragazza che giocava a palla. In questa attività l'influenza di Cupido è veramente molto forte. Mentre entrambi muovono le sopracciglia e si scambiano sguardi, il desiderio si intensifica. Questo stesso scambio di desideri carnali si verificò tra Shiva e la bellissima donna, nonostante la presenza di Uma e dei suoi compagni. Shiva dovrebbe essere al di sopra di ogni attrazione, ma fu vittima del potere di attrazione di Sri Vishnu, e quindi nessuno può resistere a questo. Continuiamo. Quando ad un tratto la palla sfuggì dalle sue mani e rimbalzò lontano, la donna cominciò a rincorrerla e mentre Shiva la guardava, una brezza improvvisa fece volare via la veste sottile che le copriva e la cintura. Stiamo andando qui sul...
Questa è la
Srimad Bhagavata, Shiva guardò la donna dotata di forme perfette e anche quella donna meravigliosa lo guardò. Pensando che ella fosse attratta da lui, Shiva si sentì intensamente attratto da lei. Shiva, che aveva perduto il buonsenso a causa del desiderio sfrenato di godere di quella donna, impazzì a tal punto che, nonostante la presenza di Bhavani, sua moglie, non esitò a correre verso di lei. E il signore Shiva cominciò a correre. Quella ragazza stupenda era già senza vestiti e quando vide Shiva che si avvicinava a lei si riempì di vergogna. Sempre sorridendo corse a nascondersi tra gli alberi, ma non si fermò in nessun luogo. Con i sensi agitati, Shiva, vittima del desiderio sessuale, cominciò a rincorrerla proprio come un elefante in calore segue la sua compagna. Dopo averla seguita a grande velocità, Shiva afferrò la sua treccia e la trasse a sé. Nonostante le proteste della donna, la strinse tra le sue braccia. Abbracciata da Shiva come un'elefantessa dal suo compagno, la donna con i capelli sciolti si divincolò come un serpente. Ora, questa donna dai fianchi larghi e ben formati era una donna di Yoga Maya, manifestata da Dio, la persona suprema. In un modo o nell'altro si liberò dall'abbraccio ardente di Shiva e corse via. E allora Shiva, come se fosse tormentato dal nemico nella forma di desiderio, inseguì il sentiero di Sri Vishnu, il quale agisce in modo meraviglioso e aveva preso la forma di Mohini. Shiva non può essere ingannato da Maya, perciò si deve concludere che Shiva era stato preso di mira dalla potenza interna di Sri Vishnu. e in virtù delle sue molteplici potenze, Sri Vishnu può compiere infatti azioni incredibili. Proprio come un elefante in calore, travolto dal desiderio, insieme insegue una femmina della sua specie che sia in grado di concepire una prole, Shiva inseguiva la bella ragazza ed emetteva il suo seme, sebbene esso non vada mai sprecato. Ora, dovunque il seme del grande Shiva cadesse, da un capo all'altro della terra apparivano miniere d'oro e d'argento. Inseguendo Mohini, Shiva correva in ogni luogo, sulle rive dei fiumi e dei laghi, intorno alle montagne, per le foreste, i giardini e dovunque vivessero i grandi saggi. O Maharaj Parikshit, o migliore tra i re, quando Shiva ebbe finito di emettere seme, si rese finalmente conto di essere stato vittima dell'illusione creata da Dio, la Persona Suprema. Perciò tornò in sé e respinse ogni altra maya. Allora Shiva poté capire la propria posizione, quella di Dio, la Persona Suprema, che gode di illimitate potenze. Dopo essere giunto a questa comprensione, non si sentì affatto sorpreso per il modo meraviglioso in cui Shri Vishnu, l'aveva raggirato. E vedendo che Shiva non era più turbato o preso dalla vergogna, Shri Vishnu, Madhusudana, fu molto soddisfatto. E riprese quindi la sua forma originale e pronunciò queste parole: O Shiva, il più grande tra gli esseri celesti, sebbene tu sia stato ampiamente colpito e posto in grande difficoltà dalla mia potenza che ho assunto la forma di una donna, sei fermamente stabilito nella tua posizione. Ti auguro perciò ogni buona fortuna. Questi passatempi sono veramente unici, e soltanto grandi personalità come queste possono avere il piacere di poterli effettuare, viverli. E noi però, che siamo piccoli, che siamo insignificanti, abbiamo un piacere ancora più grande, quello di ascoltarli, quello di impararli, quello di conoscerli, perché in questo modo impariamo a conoscere le potenze numerose, enormi, che sprigionano da Krishna, Dio, la Persona Suprema, che è il potente per eccellenza, che è la persona da amare, la persona da conoscere, la persona da cercare, la persona da cercare, perché abbiamo bisogno di una guida, e la guida viene da Krishna attraverso i suoi devoti, attraverso le sue indicazioni, attraverso le sue scritture, perché le scritture vediche non sono scritte da uno scrittore qualsiasi. Srila Vyasadeva non è altro che Krishna stesso, che ha preso il posto di uno scrittore e che ha manifestato i suoi passatempi in maniera perfetta e con una cronologicità perfetta, una precisione stupenda, perché è lui stesso che descrive se stesso. Che dice Nitya?
This is the story I was speaking about with one of the pastimes of Shiva, how he's, you know, not only partially manifested that he's not controlled, but here you see he was controlled by the internal energy of Krishna. Not by the external energy.
Quindi questa è una storia di cui si parlava, e ovviamente per farci capire che Krishna non poteva essere controllato in maniera totale dall'energia inferiore
Shiva,
di Krishna. Shiva poteva essere controllato dall'energia inferiore di Krishna, ma poteva parzialmente essere controllato dall'energia superiore di Krishna. Ed infatti è
Shiva.
Quello che è successo. Dall'energia di Krishna, Shiva.
Sì, certo. Sì, sì. Scusa.
Prego. Figurati. Bene, allora, cari amici, andiamo avanti. Siamo quasi arrivati al traguardo, siamo quasi arrivati al momento di salutarci. Come al solito, ahimè, arriva il momento che dobbiamo dirci Hare Krishna, Hare Bol.
Hare Rama.
Hare Rama, significa che ci risentiremo però nel prossimo Krishna Prema Show. qui senz'altro parleremo ancora di qualcosa di molto interessante. Penso che con questa trasmissione abbiamo esaurito l'argomento signore Shiva, perché detto, vogliamo magari presentarvi altri aspetti della realtà di questi personaggi che sono molto belle, e ci sono altri personaggi che sono, ne vale la pena di conoscere. Ovviamente vi parleremo del signore Brahma, che è il creatore dell'universo, e poi naturalmente ci fermeremo un po' più a lungo nel descrivere Vishnu.
Finalmente dopo Vishnu capisci meglio un parte piccolo di Krishna.
Esattamente, dopo Vishnu sarà più facile anche capire meglio Krishna, perché ovviamente spiegare Vishnu significa spiegare Krishna, perché Sri Vishnu è un'emanazione di Krishna. Allora, in due parole voglio adesso darvi due o tre parole del glossario, come abbiamo fatto l'altra volta. Eravamo rimasti all'ultima parola, se la ricordate, che si chiamava akarma o naikarma, che significava azione non soggetta alla legge del karma, cioè tutte le persone che sono a karma, cioè con la negazione A di fronte alla parola, significa che non sono, quindi negano il senso della parola, quindi karma significa legge di causa effetto, a karma significa senza causa e senza effetto, non ci sono effetti, non ci sono effetti. Andiamo avanti, c'è pochissimo tempo, come leggo qualcuno, Ambarash Maharaj, che era un grande devoto, di cui magari una volta vi racconteremo la storia, e Ananta, per esempio, è un nome del serpente divino dalle innumerevoli teste, su cui giace il letto è fatto di Mahavishnu, è fatto dalle teste del serpente Ananta, che risiede nell'oceano casuale, anche questo molto interessante. Ananta Vijaya è il nome della conchiglia del re Yudhisthira, e Maharaj Yudhisthira, come Krishna e Arjuna, avevano le conchiglie con la quale durante la battaglia di Kurukshetra suonavano, facevano tremare l'esercito dei Kuru, il nome della conchiglia di Maharaj Yudhisthira si chiama Ananta Vijaya.
These conch shells aren't normal. I was reading the other day in the Mahabharata, when Arjuna sounded his, it was like crack the universe, practically speaking.
Cioè,
the sound vibration is
il suono di queste conchiglie non è un suono ordinario. Infatti Nityananda diceva l'altro giorno, mentre stavo leggendo il Mahabharata, che quando Krishna suonò la sua Arjuna suonò la sua conchiglia, praticamente sembrava il suono che stesse per spezzare l'universo dalla potenza delle vibrazioni sonore.
Quindi, for sure it cracked the hearts of the enemy.
E in realtà spezzò il cuore di molti nemici, perché il suono era veramente super potente. Poi l'anima è definita in diversi modi: Atma, Jivatma, Anu Atma e Vijnana Brahman. Questa è una serie di definizioni che vi magari lasciamo ad la prossima volta di definire meglio, perché ovviamente sono cose che vanno spiegate con più calma. Poi la sana, per esempio, che cos'è la sana, Nitya? Ecco, mi fa finta di mettersi a sedere. Esatto, la sana è un seggio, letteralmente significa seggio, ed è il seggio dove il saggio si siede per così parlare del Krishna Katha, cioè parlare di Krishna.
È Vyasasana.
È un Vyasasana, dove c'è il guru, ma la sana è anche una delle otto fasi della Stanga Yoga, per esempio. E quindi, insomma, ci sono altre cose che vi spiegheremo la prossima volta, e adesso andiamo avanti, perché ci avviciniamo alla fine. Allora, lì ti ha detto, è stata una bella trasmissione questa.
Sì, molto bello, molto bravo.
Molto bravo, Direi che è molto interessante parlare, sembra che sia molto stimolante anche per noi parlare di questa persona.
Il libro di Srila Prabhupada, questo tipo di libri, sempre stimulates.
Stimolano sempre, i libri di Srila Prabhupada stimolano sempre. Noi vi ricordiamo sempre di fare che cosa? Di prendere questi libri,
Sì.
Cioè, cosa consiglia ai nostri amici che stanno a casa,
Read a little bit every day.
Leggete un po' tutti i giorni.
No, un libro normale, mondano.
Sì, non leggete il giornale, ma leggete i libri di Srila Prabhupada, perché è molto importante. Importante,
anche
5 minuti al giorno,
meglio di niente,
perché in effetti bastano 5 minuti e per far nascere la voglia di farli diventare 10 minuti, poi 15, poi 20, poi vi troverete immersi completamente in queste letture che sono così belle, che vi aiuteranno a capire meglio la realtà che vi
amiamo. Better way to take a vacation,
sì,
out of the material world.
Vi ricordate la figura, cioè la posizione in cui io ho descritto all'inizio della trasmissione, cioè del personaggio che sta sotto gli sotto un albero, bello, tranquillo, all'ombra, sorseggiandosi un bicchiere di succo di frutta gelato, con in mano un bel libro di Srila Prabhupada. Quello è veramente il massimo della possibilità e della bellezza di poter vivere un momento di vacanza, un momento di relax, relax nel vero senso, non andare a vivere una realtà insieme ad altri milioni di persone che ti saltano addosso, ti sputano, ti sporcano, insomma non è quello certo la realtà che noi cerchiamo. Il relax per il devoto è immergersi nella lettura trascendentale dei passatempi del Signore. In questo modo sa che la sua coscienza si purifica, la sua conoscenza diventa più ampia e quindi la sua potenzialità di poter passare poi agli altri questo messaggio d'amore è più grande, e quindi questo fatto, come il Signore Shiva, che proprio per il bene di tutti gli esseri viventi beve il veleno sotto la spinta della sua grande misericordia, anche il devoto deve essere sempre in questo spirito, cioè di essere sempre pronto ad aiutare tutti nel ritrovare la via per tornare nei pianeti spirituali.
Where you don't need a vacation.
Quindi in realtà non c'è bisogno di prendersi nessuna vacanza, perché i devoti questa attività la fanno costantemente, tutti i giorni.
A vacation means that you're still looking for some material happiness. You're trying to squeeze some water out of that
rock. In realtà la vacanza dal punto di vista materiale significa che uno sta ancora cercando di trovare qualche godimento materiale o spremere l'energia materiale in qualche modo, in qualche nuovo modo per poter trarre del beneficio materiale.
E non esiste.
Ma in realtà non si trova niente. Quindi, cari amici, vi ringraziamo per la vostra gentile attenzione, siamo molto contenti di continuare a proporvi queste cose, continueremo a percorrere le scritture insieme, vi ringraziamo di tutto cuore e ci sentiremo senz'altro al prossimo. Eh? Eccolo qua.
The Krishna Prema Show!
Bene, bene. Grazie a tutti voi che avete ascoltato. Hare Krishna, a risentirci al più presto.
Arrivo!
Con Radio Krishna Centrale, la radio del movimento internazionale per la coscienza di Krishna. Hare Bol, Hare Krishna.